La burocrazia è sempre una cosa complessa e quella italiana non fa eccezione. Se poi sei uno straniero o una straniera, la cosa si complica ancora di più e riuscire a capire che cosa fare per ottenere un permesso di soggiorno, una patente o qualsiasi altro documento può essere una vera impresa. Per questo abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere con Beatrice, una nostra amica che lavora in un comune della Toscana che ci aiuterà a vederci più chiaro sul mondo della burocrazia italiana e dei documenti. Io sono Alessandro e questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Carolina, dove sei?
Ciao,
ciao,
oggi
ciao.
siamo a Coreglia Antelminelli.
Coreglia Antelminelli, dov'è?
Dov'è? È in provincia di Lucca, in media valle del Serchio, zona bellissima, anzi venite a Coreglia a vedere, a visitare, che è molto bellino, scarpe comode e passeggiata in centro sicuramente.
Ok, vedo che sei in compagnia.
Esatto, sono in compagnia di
Beatrice.
Beatrice, che è non solo una mia carissima amica, perché noi eravamo in classe insieme alle elementari, anche all'asilo, ma io sono andata poco all'asilo, quindi pensate quanti anni sono che ci si conosce, però perché lei lavora in comune.
Sì.
E quindi abbiamo pensato di invitarla nel nostro podcast perché può darci delle indicazioni un pochino più tecniche su quelle che sono documenti, o non lo so, domande da fare quando, se qualcuno decide di vivere per un periodo in Italia o di trasferirsi in Italia. La burocrazia italiana, come sapete, è un disastro, quindi abbiamo qualcuno che ci può aiutare, ecco perché l'abbiamo invitata.
Bene, quindi non siamo qui per sentire un accento toscano, perché quello ce l'abbiamo già
Ma magari
base.
magari è un po' diverso, chi lo sa.
Esatto, quindi il tema di oggi è la burocrazia, giusto?
Yeah.
Burocrazia. Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo preparato alcune domande, giusto, che riguardano, insomma, chi decide di trasferirsi in Italia, giusto?
Quindi, o chi già ci abita, magari non conosce tutto.
Esatto, o magari chi ci abita e magari vuole fare qualche passo in più, diciamo, no? Cominciare a fare delle cose un pochino più serie per integrarsi e vivere, conoscere i propri diritti, sapere, insomma, come muoversi. Bene, allora cominciamo con la prima domanda, giusto?
Benissimo. Allora, la prima domanda, io partirei subito da una cosa che ovviamente tutti gli stranieri si chiedono, e cioè il permesso di soggiorno. Allora, no. Bea, com'è che si fa ad ottenere questo permesso di soggiorno per vivere in Italia? Chi ne ha bisogno, ovviamente?
Allora, intanto la prima cosa da dire è che il permesso di soggiorno non lo rilasciamo noi in comune.
Quindi non dovete andare in comune.
Ma devono rivolgersi alla questura di competenza, quindi se uno abita in provincia di Lucca deve andare alla questura di Lucca, non a una questura fuori provincia, perché non è di loro competenza. Anche per questa cosa tanto vale la motivazione per la quale richiedono il permesso di soggiorno. Potrebbe essere per lavoro, per il ricongiungimento familiare, per studio, magari un ragazzo giovane che viene a studiare, che so, dico Pisa perché è la,
sì, è la università più vicina.
Se no anche per motivi religiosi, di sport, un atleta che magari deve trasferirsi in Italia per allenarsi, ok. E quindi in base alla motivazione il permesso di soggiorno ha un costo e anche una durata di competenza.
Questo lo sapevo, sì. Interessante.
Sì, per dire, per un esempio, magari un permesso di soggiorno di breve periodo, quindi da 3 mesi a un anno, il costo è sui 40 euro, mentre magari per un permesso di soggiorno a durata più lunga o addirittura illimitata il costo è più alto, sui 100 euro se non mi sbaglio. I tempi di rilascio non sono brevissimi, qua comunque si aggirano sui 40-45 giorni, insomma, su per giù, ecco.
Vabbè,
dipende un po' dalla questura come è operata, insomma, di lavoro.
Ecco, diciamo, qui sempre vale la regola in Italia che i posti più piccolini hanno una burocrazia più veloce perché hanno meno pratiche da fare. Chiaramente non so a Roma cosa possa succedere, ecco.
Sì, probabilmente
quindi
sarà
l'unica cosa che vi consigliamo da subito è pazienza. Tanta, tanta pazienza. Okay.
Sì, sì. E, per avere il permesso di soggiorno bisogna avere almeno l'ingresso regolare, quindi da un valico. E ci vuole un visto di ingresso e bisognerebbe presentarsi almeno entro l'ottavo giorno di entro, insomma, in Italia. E, anche se però magari se uno viene, un cittadino straniero viene in Italia per motivi di, magari, che so, di svago, può stare tranquillamente 3 mesi. Però se si vuole fermare sul territorio, allora deve andare entro 8 giorni alla questura. Poi gli rilasceranno comunque una ricevuta e potrà tranquillamente girare, insomma.
Ok, comunque allo scadere dei 3 mesi lo deve fare.
Lo deve fare obbligatoriamente, perché sì.
Allo scadere dei 3 mesi, ovviamente, se non si è parte della comunità europea, eccetera. Okay.
Questo ovviamente dovete vedere il vostro paese che relazioni ha con l'Italia. Questo,
sì, ci sono
dobbiamo
varie,
fare un discorso generale.
Un po'
perché,
ampio.
Esattamente, esattamente. Bene, 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 ottimo, grazie mille. Quindi ricordate, non si va al comune per queste informazioni. Il permesso di soggiorno è una cosa che riguarda la questura, cioè la polizia.
Sì,
dovete andare lì,
stato.
Ok? Mm-hmm. Benissimo, grazie mille. E però, ovviamente, una delle domande più importanti è, una volta che una persona ha i documenti, ha il permesso di soggiorno, magari vorrebbe registrarsi come cittadino nel proprio comune.
Sì.
E allora lì bisogna andare al comune.
Al comune, quindi all'ufficio anagrafe.
Ecco, ricordate questa parola, ufficio anagrafe, importante.
Sì. Quindi ufficio anagrafe e non ufficio di stato civile, perché sono due uffici diversi.
Okay,
quindi voi dovete rivolgervi all'ufficio anagrafe del comune nel quale vi volete stabilire, quindi non in altri comuni. Dovete sempre fare riferimento al comune dove voi volete risiedere.
Uh-huh.
Quindi anche qui, in questo caso, come permesso di soggiorno, tutto dipende anche sia dalla provenienza che anche dalla motivazione. Quindi se è un cittadino extracomunitario è un pochino più semplice, ovvero che servono...
È molto strana questa cosa,
sì,
però
è
così.
Paradossalmente più semplice, perché servono meno documenti.
Allora, cosa serve per i cittadini extracomunitari?
Allora, occorre il passaporto in corso di validità. Stessa cosa vale per il permesso di soggiorno, però se il permesso di soggiorno è in scadenza o è scaduto, a noi va bene anche la ricevuta di rinnovo che gli rilascia la questura. Quindi noi intanto possiamo prendere quella. Poi quando... Sì.
Allora, intervengo. Cioè cosa significa? Che se voi avete il permesso di soggiorno che sta per scadere, prima andate in questura, vi fate rilasciare un foglio con scritto che la pratica è iniziata per il rinnovo e poi potete andare all'anagrafe e loro, per loro va bene.
Sì, sì, sì. Dopo, quando arriverà il permesso di soggiorno nuovo, allora dovete riportarlo a noi perché dobbiamo aggiornare il database.
Benissimo.
Poi occorre anche il titolo di occupazione dell'alloggio, ovvero se andate a stare in una casa di proprietà, quindi magari l'avete acquistata, ci portate il contratto d'acquisto, oppure se è una casa in affitto, anche lì il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate. Oppure, non so, se magari siete ospiti di parenti, allora dovete farvi accompagnare da un parente che deve dare l'assenso. Quindi per il cittadino extracomunitario questo è l'occorrente, non è molto.
Mm.
Per il cittadino comunitario è un po' più complesso, nel senso che ha bisogno più di altre documentazioni. Allora, qui ancora ci vuole il documento in corso di validità, il passaporto. La differenza è questa, occorre avere un'assicurazione sanitaria privata.
Attenzione!
Sì, che praticamente copra per tutti i rischi sanitari che possono essere un'operazione, un ricovero, dentista.
Un incidente anche, purtroppo.
Ecco, deve coprire tutto, quindi è una polizza assicurativa.
È abbastanza costosa.
Sì, si aggira, mi sembra, sui 600 euro. E deve avere la valenza almeno di un anno. Poi dopo, col fatto che prendano la residenza, dopo entreranno nel servizio sanitario.
E dopo ci arriviamo alla domanda sul servizio sanitario.
Okay.
Però per averlo, per essere registrati, c'è bisogno di questa assicurazione.
Sì. Okay. Poi deve dimostrare con un'autocertificazione oppure, non so, un documento o anche una busta paga, deve avere disponibilità di risorse economiche sufficienti. Quindi che non deve gravare sul sistema di assistenza pubblica.
Ok, quindi questo cosa significa? In base, se dovete avere un lavoro, quindi dovete garantire uno stipendio o una pensione.
Sì.
E
sì,
quindi non dovete venire per essere, diciamo,
non devono gravare
stipendiati dall'Italia, diciamo, ecco, questo no.
E anche qui c'è differenza comunque, perché se un comunitario lavora in Italia, quindi è sotto le dipendenze magari
quindi
di una ditta,
paga le tasse,
paga le tasse, allora l'assistenza sanitaria, cioè scusami, la polizza assicurativa non occorre.
Ah, ok.
Perché comunque pagando le tasse è uguale anche se è un autonomo, nel senso se ha partita IVA, ok.
Basta che ce l'abbia in Italia. Okay.
Mentre se lavora all'estero, magari, che so, lavora smart working, quindi può rimanere in Italia, deve produrre, basta anche un'autocertificazione, non occorre avere grandi documenti. E quindi sono quelle due cose in più che non hanno gli extracomunitari, ecco. Mentre ci può essere anche una residenza per ricongiungimento familiare.
Ecco, questo è importante perché molti ne approfittano, molti sfruttano questa opportunità che l'Italia dà, no?
Certo. E anche in questo caso però sono semplici, è come un extracomunitario, quindi passaporto valido, documento valido, permesso di soggiorno, che praticamente avrà una dicitura proprio, lo si è scritto, ricongiungimento familiare. Okay. Quindi dovrebbe essere anche un po', i tempi dovrebbero essere anche un po' più brevi allora.
Okay.
E quindi devono portare però in questo caso anche gli atti di stato civile, ovvero nascita, matrimonio, che comprovi il fatto che siano
familiari. La famiglia viene indicata come nucleo, marito, moglie, figli?
Sì.
O è possibile anche
magari
genitori?
Anche genitori, sì.
Ok, quindi basta che portiate qualcosa che dimostri che quella è la vostra famiglia.
Sì, un certificato di nascita, un certificato di matrimonio, dove ci viene scritto mai la parentela, scusa, il grado di, che so, padre, madre.
Perfetto. Bene, non sapevo queste cose della differenza fra attuale, le sapevi?
No, sono sorpreso del fatto che per un cittadino comunitario servano cose in più, questo mi sorprende un po'.
Però in realtà se ci pensi ha senso, perché mentre un cittadino extracomunitario non può rimanere sul territorio, un cittadino comunitario può, e quindi per registrarsi fa cose in più.
Sì, infatti. Perché infatti uno può vivere, non lo so, per esempio un tedesco con un lavoro in smart working, non ha grande necessità di spostare la residenza, registrarsi all'anagrafe, può avere un domicilio, una seconda casa e quindi non è necessario tutto questo. Quindi sì, beh.
Esatto. Ha senso, anche se mi stupisce comunque.
Sì.
Però è molto interessante, grazie mille Bea. Al che mi viene un'altra domanda, perché ovviamente in Italia serve la macchina.
Certo.
E quindi la patente come funziona? Perché ogni stato ha la sua patente.
Esatto. Allora, qui per esempio per i comunitari è più semplice.
Ecco, allora, gente dell'Unione Europea, potete guidare meglio in Italia.
Perché praticamente le patenti comunitarie hanno la stessa valenza della patente italiana. Quindi loro possono tranquillamente tenersi la propria patente fino alla scadenza. Poi dopo, una volta scaduta, dovranno per forza fare la patente italiana.
Quindi, nel senso farla con esame oppure no, semplicemente cambiare il documento?
Penso che possa essere, sì, basta che praticamente al momento del rilascio, del rinnovo, a questo punto gli daranno quella italiana.
Ah, ok, perfetto.
La valenza è la stessa, quindi non sarà né più né meno della loro. Mentre per la conversione, io parlo di conversioni di patenti non comunitarie.
Quindi chi abita fuori dall'Unione Europea, orecchie belle aperte.
Sì, ci sono proprio però un elenco che ora è lungo, ti posso dire Albania, Algeria, Tunisia, Brasile. Entro l'anno dalla residenza devono assolutamente convertire la patente. Quindi dopo, se no, sono
obbligatorio.
Sì, perché sono a rischio multa e sequestro del mezzo, se non sbaglio.
Ah, attenzione, multa e sequestro del mezzo, cioè vi tolgono la macchina. Quindi attenzione. Ma diciamoli, sono questi?
Alcuni sì, se vuoi.
Allora, alcuni ve li dico: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, El Salvador, Serbia, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina. Queste nazioni. Poi ce ne sono altre: Filippine, Giappone, Macedonia, Monaco, Corea, San Marino, Zambia, Canada, Cile, Stati Uniti. Queste nazioni, attenzione, ok? Attenzione.
E poi bisogna ricordare che questo processo non lo fa il comune, ma lo fa la motorizzazione o l'ACI, che sono insomma due due enti che insomma aiutano in questo caso, non lo facciamo noi, ecco.
Esatto, ricordate sempre che in Italia c'è un ufficio specializzato in una cosa. Quindi, per quanto riguarda la patente, dovete andare alla motorizzazione civile, lo cercate su internet, oppure negli uffici, ci sono uffici distaccati sul territorio che si chiamano ACI, A-C-I, ok?
Sì.
E lì si può chiedere informazioni anche, per esempio, sul bollo della macchina, eccetera.
Sì, sì, sì. Ovviamente anche il rinnovo non è gratuito, insomma, dovranno pagare, mi sembra, sui 16-20 euro più una marca da bollo, poi devono fornire le foto, insomma, è come un rilascio normale, ecco.
Esatto, esattamente. Quindi, quando andate a fare i documenti, mi raccomando, sempre portarsi... le fotografie sono sempre importanti,
sì,
per qualunque cosa. Per la patente, perché ci andrà messa sopra.
Sì,
eh?
Sì, sì. Quindi, come una carta d'identità.
Esattamente, esattamente. Quindi comunque anche questo non è di competenza del comune. Ma invece se è di competenza del comune è una cosa che molti stranieri si chiedono, anche perché a quanto pare molti stranieri vengono con la famiglia, abbiamo detto, no? E quindi come fanno per iscrivere i figli a scuola?
Sì, allora la procedura è, innanzitutto devono rivolgersi alla scuola. Proprio
ok, step uno, andare alla scuola che avete scelto.
Sì, quindi alla segreteria della scuola, i quali daranno tutta la documentazione da compilare, tutte le spiegazioni, ok. Quindi per l'iscrizione vera e propria di qualunque scuola sia, quindi nido, materna, elementari, medie, sempre alla scuola, alla segreteria della scuola. Poi per quanto riguarda il servizio che gira intorno alla scuola, allora lì si può venire all'ufficio scuola in comune. Penso alla mensa, penso al trasporto, quindi per garantire il servizio trasporto, che okay. Però per l'iscrizione vera e propria sempre solo all'istituto, quindi alla scuola.
Okay.
Il comune si occupa dei servizi che riguardano la scuola.
Ecco, quali sono questi servizi?
La mensa.
Ecco, la mensa, che cos'è la mensa?
La mensa sarebbe il servire il pasto durante, magari se ci sono delle ore pomeridiane, non sempre garantino, perché alcune scuole fanno solo la mattina, quindi magari 8-1, alcune scuole garantiscono anche il pomeridiano, quindi i bambini hanno bisogno di mangiare, quindi abbiamo il servizio del pasto, che è un servizio del comune, è uguale al trasporto, quindi ci sono i vari pullman o pulmini che vanno a prendere i bimbi e li portano a scuola. Servizio mensa è un servizio, almeno nei comuni che insomma sono...
Certo, noi stiamo sempre parlando di comuni di competenza di Beatrice,
ovviamente.
Ci possono essere delle variazioni in questo,
certo,
però è per darvi un'idea.
Non tutti i comuni danno lo stesso servizio,
certo.
Però non è il mio ufficio, però da quello che so anche le mense offrono dei menù... tipo differenziati, perché c'è il bambino che può avere delle intolleranze, c'è il bambino che può avere delle allergie, anche per motivi religiosi,
certo,
no?
Certo.
Ecco, quindi magari c'è chi non può mangiare il maiale, c'è chi non può mangiare determinati alimenti, quindi possono richiedere il menù differenziato.
Quindi il comune si occupa del trasporto, quindi del trasporto da casa a scuola, ovviamente,
certo.
Non è che c'è il trasporto in altre zone, e della mensa.
Sì.
I libri... È
anche
possibile?
I libri, sì. Okay. Allora, i libri però credo che debbano rivolgersi all'istituto.
Ok.
Cioè, in alcune scuole c'è anche chiamata la banca del libro.
Esatto, noi ce l'avevamo.
Ce l'avevamo, infatti non lo ricordavo. Che praticamente al momento dell'iscrizione uno può richiedere di usufruire della banca del libro, ovvero non compra libri nuovi di libreria, ma usufruisce di libri magari già utilizzati dagli studenti precedenti. C'è da dire che la maggior parte di studenti fa quello,
Anche perché i libri, soprattutto delle elementari, sono abbastanza simili gli uni con gli altri,
sì.
E quindi diciamo voi pagate una sorta di abbonamento per utilizzare dei libri che sono del comune, di fatto,
certo,
della scuola.
Della scuola più che altro, sì. E poi a fine anno vanno restituiti... possibilmente
in buone condizioni.
In buone condizioni.
Esatto, però questo vi verrà detto ovviamente, e quindi vi verrà detto come preservare i libri.
Certo.
Mi ricordo che noi mettevamo la plastica,
sì,
no?
Sì, non sottolineare con
la penna,
solo con il lapis.
Forse anche non sottolineare,
sì,
con la matita, non la con il lapis, con la matita, Beatrice.
Ormai tutti l'hanno capito che in Toscana
è la mia parola preferita. Cominciate
a usare lapis,
per favore.
No.
No, lo dico sempre anche io. Ma io lo insegno a tutti, perché bisogna portare la toscanità in giro.
Diffondiamola.
Ok, un'altra domanda che può venire fatta subito una volta che una persona è registrata all'anagrafe. Mm-hmm. Quindi è residente in un comune, i figli vanno a scuola, mm-hmm. e tu prima mi hai detto qualcuno deve fare l'assicurazione. Allora, come si fa a diventare parte del sistema nazionale sanitario?
Allora, anche qui non se ne occupa il comune, ma bisogna rivolgersi alle varie ASL o USL, insomma, presenti sul territorio, o anche a dei distaccamenti chiamati anche CUP, sono uffici, mm-hmm. proprio appositi che servono per rilasciare la tessera sanitaria, per prendere il medico di famiglia, il pediatra, per i bambini. Quindi è sempre la parte sanitaria che se ne occupa, quindi non il comune.
Esatto, questo è importante. In Italia il sistema sanitario è pubblico, sì. è gratuito. Sì. Ogni persona può avere un medico di base, mm-hmm. non specialistico, sì. a cui può rivolgersi sempre, e un pediatra per i bambini, perché il pediatra è fino a quando
a 14
il bambino
anni, se non
è
sbaglio.
Esatto, è abbastanza adolescente. E mi raccomando, fate la tessera sanitaria, sì. e con questo potete accedere alle cure gratuite. Sì. Ovviamente per problemi specifici, no, questo bisogna andare o negli ospedali se è un'urgenza, certo. oppure da un privato. Mm-hmm. Quindi, però è importante sapere che c'è questa possibilità.
Sì. Sì.
Molto molto bene, grazie mille Bea. Allora, per quanto riguarda adesso, siamo un attimo in questa, perché ci sono le elezioni europee fra un po', no?
Sì, qualcuno, tra un mese preciso.
Qualche comune in Italia però ha unito, quindi votano anche per il comune.
Sì, il mio comune, infatti, noi abbiamo sia le le europee che l'elezione del sindaco.
Oh, bene,
allora, le doppie elezioni.
Se uno straniero è residente, è cittadino, vota.
Non tutti i cittadini, solo i comunitari, quindi non gli extracomunitari.
Ok, quindi gli extracomunitari non potranno mai, meno che non prendano la cittadinanza.
Vabbè, quello sì, dopo diventano italiani, quindi in tutti gli effetti possono fare tutto quello che fanno gli italiani. Però per quanto riguarda le elezioni, le elezioni comunali e le elezioni del Parlamento europeo, possono accedere anche i cittadini europei, però solo se hanno fatto richiesta per quanto riguarda il Parlamento europeo almeno 90 giorni prima delle elezioni. Devono fare richiesta all'ufficio, devono richiedere di essere messi nelle liste aggiunte, si chiamano.
Ok.
Quindi quando uno andrà a votare, il segretario, quindi il presidente di seggio, avrà due liste davanti a sé.
Okay.
La lista normale, che è la lista dei cittadini italiani residenti, e la lista chiamata lista aggiunta, che sono i comunitari che hanno fatto richiesta di poter votare.
Quindi prima delle elezioni vi dovete informare prima. E fare richiesta sempre al vostro comune dove andrete a votare, ovviamente.
Mentre per partecipare alle elezioni comunali, quindi per il sindaco, il procedimento
è una cosa
solito.
Che vi riguarda, perché il sindaco è l'amministratore del comune, quindi è quello che garantisce i diritti di cui abbiamo parlato prima, la scuola, i libri, le strade che siano in un certo modo, quindi questo vi interessa proprio personalmente, diciamo.
Mm-hmm. Ecco, uguale devono fare richiesta di entrare nelle liste aggiunte, però 40 giorni prima.
Ok, attenzione alle date,
Quindi, ricapitolando, per partecipare alle elezioni del Parlamento europeo bisogna fare domanda 90 giorni prima dalle elezioni, dalla data delle elezioni, mentre per quanto riguarda il sindaco è 40.
Ok, quindi informatevi, fatelo, perché il sindaco è molto importante, soprattutto nei piccoli territori, è veramente l'amministrazione comunale è quella che fa le cose.
E da dire che una volta entrati nella lista aggiunta non bisogna sempre rinnovare.
Ah, benissimo.
No, una volta entrati dopo potete sempre votare se ne avete, insomma, piacere. E non è una cosa da rinnovare.
Quindi una volta che voi ci entrate, poi a tutte le elezioni sarete considerati.
Sempre però Parlamento europeo e comune,
Sì, sì, certo, abbiamo già detto che...
E quindi il resto...
Ok, scusate, non ho, chiedono una cosa che non ho capito bene. E quindi per votare il sindaco bisogna avere la cittadinanza?
No, solo comunitari. Io parlo di
comunitari. Ok.
Sì, quelli che fanno parte dell'Unione Europea.
Gli extracomunitari non possono votare niente.
Niente, ok. No. Okay.
A meno che non abbiano la cittadinanza.
Sì,
allora,
quello è un altro punto extracomunitario.
Ok. Ok, quindi i comunitari possono votare, extracomunitari no, a meno che non prendano la cittadinanza. Ecco questo. Ok, 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 chiaro.
Bene, e quindi allora subito parliamo di cittadinanza, certo. Perché la cittadinanza è una di quelle domande sì. che a noi viene fatta molto spesso e noi però conosciamo solo la parte linguistica, vero Ale, della la cosa. Con la residenza
sì.
ci sono
sì, sì.
È possibile accedere alla cittadinanza?
Allora, c'è da dire che in Italia abbiamo 3 opzioni per ottenere la cittadinanza.
Sempre
italiana.
Tutto molto complicato in Italia.
No, no, hanno più possibilità, ecco. La prima è l'unica che facciamo noi all'ufficio di Stato Civile, non
quindi
anagrafe.
Attenzione, l'altro ufficio che
sì,
vi si diceva
dopo
prima.
Dopo vi dico la differenza fra anagrafe e Stato Civile. Quindi l'unica cittadinanza che facciamo noi è la cittadinanza chiamata iure sanguinis, ovvero la cittadinanza per discendenza. Quindi chi magari aveva un nonno, un bisnonno, un genitore che negli anni si è trasferito all'estero, può richiedere la cittadinanza iure sanguinis, che la possono fare o al consolato di appartenenza.
Nel vostro paese,
sì,
certo.
Quindi che so, magari in America, oppure vengono da noi e c'è un altro tipo di cittadinanza.
Quali documenti devono portare? Qualcosa?
Devono portare tutta la storia, quindi tutti gli atti di stato civile che attestino la storia, quindi dal nonno fino a loro, tutti, nascita, matrimonio, morte nel caso, del padre, insomma tutto, è una ricostruzione della storia.
Esatto, allora qui noi parliamo soprattutto, sì. Sappiamo che moltissimi italiani di origine italiana vivono in Sud America, in Australia, sì. Quindi partite per tempo a collezionare, sì. A raccogliere tutti sì. questi documenti.
Ci sono anche delle figure, so che ci sono delle
avvocati.
Figure che, esatto, gli avvocati che aiutano a ricostruire tutto questo, quindi rivolgetevi a loro.
Mentre ci sono 2 tipi di cittadinanze che fa però solo la prefettura, quindi è un organo a parte dello Stato, che è per residenza, come dicevi te, Caro, oppure anche per matrimonio. Per residenza, anche in questo caso, dipende un po' dalla provenienza. Quindi per avere la cittadinanza per residenza bisogna dimostrare, ecco, di avere una residenza legale in Italia, soprattutto continuativa, quindi mai interrotta.
Attenzione, importante.
Okay. E qui, come dicevo prima, dipende dalla provenienza. Quindi per i cittadini extracomunitari la residenza deve essere quindi continuativa di almeno 10 anni.
Ok, segnatevi questi dati, residenza anni. Continuativa di 10 anni, cioè non potete cambiare la residenza per 10 anni.
Cioè no, aspetta, in Italia, quindi sì, possono sì. cambiare comune, provincia, esatto. Però deve essere in Italia per almeno 10 anni.
Su tutto il territorio nazionale.
Sì, 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 okay. Tutto il territorio nazionale. Poi per i cittadini dell'Unione Europea deve essere di 4 anni, 5 anni per gli apolidi o per i rifugiati politici.
Ok. Uh-huh.
E 5 anni per i ragazzi maggiorenni che sono stati adottati.
Oh, ok.
Danno anche questo servizio che sarebbe 5 anni per chi ha prestato servizio all'estero per lo Stato italiano.
Servizio
tipo magari
politico,
militare, tipo di varia, sì. Basta che abbiano servito lo Stato,
ecco
anche
okay.
se all'estero.
Ok, quindi comunque, vabbè, se servite lo Stato italiano in suolo estero, siete comunque considerati nel lavoro in Italia.
Sì,
diciamo.
Ecco, sì, sì, quindi è per 5 anni, non 10, mi raccomando.
Bene.
E i documenti che chiederà la prefettura sono ovviamente il certificato di nascita, che deve essere prodotto nel proprio Stato, però deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato in Italia.
Quindi deve essere tradotto ufficialmente dagli organi...
Sì.
Ok, quindi non lo potete far tradurre dal vostro amico?
No, deve essere un traduttore legale.
Ufficiale,
sì,
esatto.
Quindi che di solito è un servizio che fa sia la prefettura che anche il tribunale a Lucca. C'è un traduttore chiamato giurato
sì.
che certifica e traduce il vostro certificato. Poi devono portare il titolo di soggiorno, quindi che sia permesso di soggiorno, carta di soggiorno, dipende quello che hanno.
Uh-huh.
Poi il documento di identità, perché se stanno in Italia devono avere un documento di identità italiano. La ricevuta di pagamento, che è sui 250 euro, quindi devono pagare un contributo allo Stato di 250 euro. Una volta pagato devono portare la ricevuta. La marca da bollo da 16 euro.
E dopo spieghiamo cos'è, Ale, sì. Ricordamelo.
La dichiarazione dei redditi.
Ok, la dichiarazione dei redditi è un documento di tipo fiscale sì. che viene fatto alla fine dell'anno in cui si certifica quanto voi guadagnate effettivamente sì. e quanto avete di proprietà, casa, immobili, sì, non lo so, macchine, sì. vacanze, quello che volete.
E deve essere di almeno gli ultimi 3 anni.
Degli ultimi
non occorre di tutti 10 o 5, basta degli ultimi 3.
Ok.
E poi ovviamente questo venite a farlo da noi, all'ufficio anagrafe, il certificato di residenza storico, dove praticamente si, è tutta la storicità della vostra residenza. Allora, se voi avete la fortuna di aver fatto gli ultimi 10 o 5 anni nel solito comune, è un certificato unico.
Ok, meglio.
Quindi lo facciamo noi. Mentre se avete cambiato comune, dovete andare in ogni comune e farvi fare il certificato di residenza storico, perché così in prefettura possono fare la vostra cronostoria, se no loro non vedono effettivamente dove avete risieduto.
Questo è importante, quindi per certificare la residenza, ricordate, ogni comune vi rilascerà un foglio, quindi sì. se state nello stesso comune ce l'ha tutti un comune,
sì.
se no bisogna andare esatto, di sì. persona ovviamente.
Certo, sì, sì. Sì, sì, è gratuito, quindi non è a pagamento. E lo potete fare tranquillamente.
Bene, bene, perfetto, perfetto. E per quanto riguarda invece, hai detto, per il matrimonio?
Sì, è sempre la prefettura, okay. lo rilascia. Quindi, ora, io non so i tempi, non ricordo
no, vabbè,
i tempi.
Poi puoi cambiare sì, un po',
E praticamente anche qui dovete rivolgervi al nostro ufficio, però, di stato civile, uh-huh. e vi farete rilasciare il certificato di matrimonio. Perché anche gli serve attestare che siete sposati con un cittadino italiano o una mm-hmm. cittadina italiana, e anche per vedere da quanto tempo, perché in base a quello...
Non si può fare subito la residenza, non è che scatta
no,
in automatico.
Credo, se non mi sbaglio, ma non voglio dare una falsa informazione, sui 4-5 anni di matrimonio, però anche lì io credo che dipenda dalla provenienza, ecco.
Sì, sì, no, perché so che molti ovviamente ricorrono a questa... a questa cosa, se hanno una relazione, sì. molti si sposano perché appunto no, è più facile, certo. dicono, sì, avere sì. i documenti, però non è immediato, non è che voi
no,
vi sposate
no, no, no.
e il giorno dopo siete italiani.
No,
eh?
No.
no, no non
e
è
poi
così.
Comunque sia, allora, sullo iure sanguinis fatto da noi è un po' più veloce perché dobbiamo farlo entro i 3 mesi, mentre per la cittadinanza, per residenza e per matrimonio si arriva anche sui 2-3 anni di attesa. Non,
ecco.
non è molto... svelta via come cosa.
Non è molto veloce la situazione.
Non è molto veloce, non per niente. Mm-hmm. Siamo in attesa.
Ok. Tutto chiaro? Ale, tutto chiaro?
Sì. Diciamo che secondo me dovete seguire il consiglio che ha detto Carolina prima, cioè avere molta pazienza.
Sì, quello sempre su tutto.
È veramente... Beh, ci sono... Ti faccio una domanda così al volo, se la sai bene, se no. Ci sono delle associazioni che aiutano in queste documentazioni, perché è veramente una giungla di...
Sì, allora, per le due cittadinanze della prefettura, quindi matrimonio e residenza, aiutano tanto i patronati.
Esatto,
ah, giusto.
Al patronato.
Sì, al CAF, all'INAC, insomma dipende quello che avete in zona, loro una mano ve la danno, ecco, sia anche per spiegarvi la documentazione che è necessaria, sia per magari darvi una mano per averla, anche magari si rivolgono al comune, magari anche se uno ha problemi di lingua, no? Quindi sì, patronato di solito aiuta su queste cose.
Esatto, altrimenti se vivete in una città più grande sicuramente ci sono comunità.
Ah sì, sì certo.
Io mi riferisco soprattutto agli extracomunitari, quindi non lo so, persone che vivono in Italia, che vengono dalla Cina, dal Bangladesh.
Sì, 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 qui c'è un ufficio.
Molto grandi,
esatto,
ci sono uffici
sì, sì.
gestiti da persone bilingue che quindi conoscono sia l'una sia l'altra situazione e sicuramente vi aiutano.
Sì.
C'è internet, quindi potete
anche
informarvi veramente in sì. pochissimo tempo. Però sì, magari chiedere un aiuto in questo caso è meglio,
certo.
così si evitano 100.000 viaggi
sì.
al comune.
Sì, qualcuno in meno, perché sicuramente dovrete farne comunque molti di viaggi, però magari ne fate qualcuno, sì. qualcuno in meno. C'è una domanda che è interessante per me e dopo chiuderei, anche perché sono
sì.
veramente tantissime informazioni. È per quanto riguarda gli incentivi, gli aiuti per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di stranieri.
Quindi, questo è interessante, cioè uno straniero vuole venire in Italia ma vuole aprire una sua attività, tu stai dicendo, no?
Sì, un ristorante, un negozio, qualsiasi cosa.
C'è qualcosa?
Allora, dipende sempre da comune a comune. Non
Ah.
tutti i comuni forniscono gli stessi servizi e gli stessi aiuti. Ora, noi siamo su comuni piccolini, ecco, i nostri viaggiano sui. Allora, il nostro comune di residenza di Coreglia siamo su una popolazione su 5.000 abitanti, mentre il comune dove io lavoro è più piccolo, quindi siamo su 3.000. Non diamo tutti gli stessi, insomma, servizi. Tutto viaggia, mi raccomando, quindi tutti i benefici, le agevolazioni fiscali, tutto si basa sull'ISEE.
Oh, ricordate questo simpatico acronimo, ISEE, cioè ISEE. Questo è importante. L'ISEE non è niente di
No, no,
strano,
no, anzi.
è semplicemente una formula che hanno trovato, che ha trovato l'Italia per indicare la situazione economica dei nuclei familiari,
Sì.
cioè quanto un nucleo familiare, non il singolo, attenzione,
No,
non la singola
è
persona, ma
cumulativo.
il nucleo familiare, quanti soldi ha a disposizione che gli derivano sia dal lavoro sia dalle proprietà, ok? E viene messo il nucleo familiare in una scala che viene indicata con, non mi ricordo, delle lettere, non me lo ricordo, insomma,
Sì.
una scala di povertà, scusa, e
O
ricchezza,
ricchezza.
ok? Quindi a seconda di questa scala, ovviamente, se voi, il vostro nucleo familiare, magari ipotizziamo, un genitore lavora e basta, e la moglie o il marito e i figli sono a carico, si dice, cioè non lavorano, ma per esempio vanno nella scuola pubblica i bambini e un genitore rimane a casa e magari il lavoro non si guadagnano 3.000 euro al mese, ma 800,
Eh sì.
1.000, ecco, quel nucleo familiare sarà considerato basso.
Sì.
Grazie a questo le agevolazioni
Sono più
sono di più,
alte. Sì, certo.
ok? Quindi questo è un documento assolutamente da avere
Sì. Sì,
immediatamente.
anche perché serve molto anche per avere una riduzione sulle tasse, quindi e per
Ecco.
quanto riguarda il comune, la Tari, che sarebbe
La tassa
come
sui
si chiamano? I
rifiuti.
rifiuti.
La tassa sui
Sui
rifiuti.
rifiuti, sì, magari c'è anche l'esenzione chi ha un reddito molto basso, il trasporto per i bimbi, come dicevamo prima, la mensa, i nidi.
Potreste per esempio averla gratis,
I
avere
nidi sono
tutto
quasi
gratis.
completamente rimborsabili, quindi insomma, in base all'ISEE, tutto gira intorno all'ISEE, ecco. È
Esatto, ma
uguale
anche dopo,
anche,
perché per esempio se volete mandare i figli all'università,
sì,
pubblica
certo.
sempre, se avete un ISEE basso, anche l'università è
Eh
gratis,
sì.
pagate solo le spese di iscrizione che sono
Sono
300 euro, basta.
risorie, sì. E
Ok? Quindi
quale
questo è il nostro consiglio, fate subito questo documento perché con quello avete accesso a molte più cose.
certo.
Ovviamente se siete miliardari lasciate stare perché
Meglio
rientrate nella categoria più
alta. E
alta e quindi non cambierebbe
mi
niente.
raccomando, non in comune, non lo facciamo noi in comune, ma lo fa il patronato, come dicevamo prima. Quindi è un servizio che offre il patronato, il CAF, l'INAC, insomma. Quelli che avete sul territorio, sempre del comune di vostra residenza, ecco.
Ok. Poi
Sì.
io direi anche di guardare, cioè di tenere d'occhio magari qualche bando, perché a volte escono dei
Bandi,
bandi
certo.
europei
Sì,
per
certo.
aiutare l'imprenditoria straniera, anche delle donne, esistono questi
Sì, delle
bandi?
donne
Sì,
moltissimo.
sono proprio degli incentivi che proviamo a dare in più. Per dare una mano, ecco, e per incentivare proprio anche la persona a offrire un servizio, no? Perché una persona estera, sia extracomunitaria o comunitaria, che vuole magari vuole offrire un servizio, che sia un ristorante, che sia un negozio, che sia un ufficio anche, no? È sempre un servizio che dà in più al territorio, quindi il comune
Quindi
cerca di aiutare.
si vuole aiutare,
Sì.
Bene.
Bene, tu
No,
hai
Ale, io
altro?
farei l'ultima domanda perché è quella che ci interessa a noi direttamente, e cioè se lo sai ovviamente, il comune è possibile che organizzi corsi di lingua per chi
Sì.
arriva e non conosce niente?
Certo, sì. E come dicevo prima, non tutti i comuni offrono questa opportunità, però in zona so che ci sono dei comuni che offrono questi corsi di italiano, mi sembra siano pomeridiani o anche serali, così
Quindi per
se,
permettervi di
certo,
lavorare.
sì, per la persona così almeno se vuole lavorare ha l'opportunità di farlo. E ci sono delle ragazze o dei ragazzi, insomma, che offrono la loro conoscenza linguistica per insegnare l'italiano agli stranieri. Sì, non tutti i comuni, quindi anche lì cercare di andare nel proprio comune di residenza e chiederlo, insomma.
Esatto, noi vi consigliamo di andare anche perché se poi siete in tanti che magari richiedete qualcosa, magari il comune non ce l'aveva l'idea, sì, di farlo, ma magari lo organizza perché c'è un'effettiva richiesta,
sì,
no?
Sì, infatti.
Ovviamente queste cose organizzate dal comune non sono costose, cioè non si parla di una scuola privata,
assolutamente.
È un incentivo per avere una base di lingua, no? Quindi magari potrebbe essere gratis o ci potrebbe essere un contributo minimo di qualche euro,
sì,
tipo associazione.
Sì,
quindi
sì, sì,
chiedete sempre, perché molte volte è successo così, cioè il comune non aveva intenzione di organizzare qualcosa, ma i fondi europei,
certo,
ci sono e possono essere investiti in più cose,
sì, sì,
quindi se andate in tanti magari lo organizza anche se non ce l'aveva.
Sì.
Questo è molto importante perché il corso di lingua in Italia non è garantito come negli altri stati per chi arriva, quindi cercatelo, è importantissimo anche solo per il carico burocratico che dovete sostenere,
sì,
un minimo di lingua bisogna conoscerla.
Sì, anche perché questi corsi di solito aiutano, cioè sono incentrati sulla sopravvivenza dello
esatto,
straniero, quindi sono dei corsi, tra virgolette, più semplici, però sono più utili dal punto di vista pratico per chi deve vivere,
esatto,
per chi deve avere a che fare con documenti, carte da compilare, e poi hanno anche, c'è anche un supporto, insomma, da questo punto di vista.
Ma
arrivano fino solitamente a dei livelli a dei livelli B1 al massimo,
sì,
di solito, che è il livello che dà accesso al test per la cittadinanza.
Esatto, infatti mi volevo collegare a quello, che è richiesto anche un titolo di attestante la conoscenza della lingua italiana, quindi non, sicuramente è un titolo in più che gli può servire.
E voi lo sapete, vero? Perché avete seguito i nostri podcast sugli esami, mm-hmm, le nostre lezioni, lo sapete già questo, vero?
Ok, bene, ti abbiamo chiesto tutto. Se ci sono altre domande, magari dagli ascoltatori, che ce lo faccia sapere, noi comunque magari ti possiamo contattare.
Sì, Se avete qualche domanda, noi siamo in contatto con Beatrice, ci sentiamo spessissimo, quindi approfittiamo della sua conoscenza e vogliamo dirlo, il comune in cui lavori?
Sì, io lavoro nel comune di Gallicano, che è un comune qui vicino, che è sempre in provincia di Lucca.
Ecco, quindi se vi trovate qui chiedete di Beatrice, che ormai la conoscete, è molto simpatica, vi aiuta sicuramente. Perché anche lì purtroppo a volte dipende dall'operatore, anche l'esperienza comunale.
Quello in tutti i campi.
Quello da tutte le parti, esatto. Bene, direi che basta, no Ale? Ci siamo?
Sì, bene. Grazie Beatrice di questo. Quando
grazie
vuoi torna pure a trovarci, insomma.
Volentieri.
Grazie
quando
di tutte queste.
Posso, vi do una mano volentieri.
Grazie di tutte queste informazioni, anche nuove per me, sinceramente.
Sì, anche
per me. Parte, per fortuna che non devo fare tutte queste cose adesso.
Infatti io stavo sudando quando raccontava, ho detto Dio, Dio.
Sì, no, ma poi è un po' problematica, non è semplice. Sembra semplice, ma non lo è.
Pazienza, tanta pazienza, come ha detto Carolina.
Esattamente, esattamente.
Bene, vabbè, grazie, grazie mille.
Grazie
a voi.
Lea, e alla prossima.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Prima di lasciarvi, un ringraziamento a tutti i nostri esploratori della lingua italiana nel nostro circolo su Patreon, patreon.com/stivaliitaliano, per supportare il nostro progetto e per avere accesso alla nostra libreria di contenuti, dove potete trovare trascrizioni, testi, approfondimenti, esercizi, sconti sui nostri corsi online e molto 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 altro. Ringrazio tutti i nostri esploratori per il supporto e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!